Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. A colui che ha il potere di rimettere i peccati, chiediamo perdono dichiarando le nostre miserie. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Dagli Atti degli Apostoli al capitolo 10, i versetti 1-23a. Vi era a Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte detta Italica. Era religioso e timorato di Dio con tutta la sua famiglia. Faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. Un giorno, verso le 3 del pomeriggio, vide chiaramente in visione un angelo di Dio venirgli incontro e chiamarlo: «Cornelio!» Egli lo guardò e, preso da timore, disse: «Che c'è, Signore?» Gli rispose: «Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite dinanzi a Dio, ed Egli si è ricordato di te. Ora manda degli uomini a Giaffa e fa venire un certo Simone, detto Pietro. Egli è ospite presso un tal Simone, conciatore di pelli, che abita vicino al mare». Quando l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi servitori e un soldato, uomo religioso che era ai suoi ordini. spiegò loro ogni cosa e li mandò a Giaffa. Il giorno dopo, mentre quelli erano in cammino e si avvicinavano alla città, Pietro, verso mezzogiorno, salì sulla terrazza a pregare. Gli venne fame e voleva prendere cibo. Mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi. Vide il cielo aperto e un oggetto che scendeva, simile a una grande tovaglia, calata a terra per i quattro capi. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. Allora risuonò una voce che gli diceva: «Coraggio, Pietro, uccidi e mangia». Ma Pietro rispose: «Non sia mai, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di profano o di impuro». E la voce di nuovo a lui: «Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano». Questo accadde per tre volte. Poi, d'un tratto, quell'oggetto fu risollevato nel cielo. Mentre Pietro si domandava perplesso tra sé e sé che cosa significasse ciò che aveva visto, ecco, gli uomini inviati da Cornelio. Dopo aver domandato della casa di Simone, si presentarono all'ingresso. Chiamarono e chiesero se Simone, detto Pietro, fosse ospite lì. Pietro stava ancora ripensando alla visione quando lo Spirito gli disse: «Ecco, tre uomini ti cercano. Alzati, scendi e va con loro senza esitare, perché sono io che li ho mandati». Pietro scese incontro a quegli uomini e disse: «Eccomi, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete venuti?» Risposero: «Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, stimato da tutta la nazione dei Giudei, ha ricevuto da un angelo santo l'ordine di farti venire in casa sua per ascoltare ciò che hai da dirgli». Pietro allora li fece entrare e li ospitò. Parola di Dio.
Il Signore registrerà nel libro dei popoli la costui è nato. Il Signore registrerà nel libro dei popoli la costui è nato.
Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Ricorderò Rab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono. Ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati.
Il Signore registrerà nel libro dei popoli, là costui è nato.
Si dirà di Sion: l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda, e danzando canteranno: sono in te tutte le mie sorgenti.
Il Signore registrerà nel libro dei popoli, là costui è nato. Alleluia, alleluia. Alleluia. Il Figlio dell'uomo ha il potere in terra te. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. Capitolo 9, i primi 8 versetti. In quel tempo salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». Allora alcuni scribi dissero tra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile, dire ti sono perdonati i peccati, oppure dire alzati e cammina? Ma perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati? Alzati, disse al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Parola del Signore.
In sequenza i vari brani dei racconti dei miracoli, vediamo che prima Matteo presenta Gesù che compie miracoli sui malati, appunto gli indemoniati, i malati. Poi c'è il miracolo che abbiamo visto della la tempesta sedata, Gesù che comanda alle forze della natura, poi l'ultimo l'indemoniato e poi oggi un altro miracolo nel quale Gesù, figlio dell'uomo, ha il potere anche di rimettere i peccati.
A me sembra che sia molto produttivo mettere in sequenza le varie narrazioni. Questo è il sesto miracolo, e cioè sono stati tre, una piccola pausa di riassunto, altri tre. A me sembra che oggi veramente questo racconto voglia quasi far fare un salto nell'attenzione, cioè che cos'è più facile dire, e c'è una certa quasi un confronto tra il miracolo di guarigione e il perdono dei peccati. Il miracolo di guarigione serve ad attestare l'elemento più profondo, più invisibile, che è quello del perdono dei peccati, che però mi sembra che voglia anche essere detto ancora più importante, cioè di fronte a questo paralitico e alla fede di chi lo porta, il dono di Gesù è la remissione dei peccati. Poi la guarigione serve a mostrare la verità di quella, a testimoniare la potenza e la verità di quell'atto. E allora, insomma, mi sembra che seguendo Gesù nel suo insegnamento, e veniva detto che aveva un'autorità unica, non come gli scribi, questo al termine del discorso della montagna 7:28-29, le folle restarono stupite, insegnava loro come uno che ha autorità, non come i loro scribi. Adesso torna di nuovo questo termine dell'autorità, sembra che stia prendendo sempre più dimensione, sempre più larghezza, questo potere che ha Gesù. E poi ci sarà appunto anche alla fine, questo potere verrà trasmesso ai discepoli, ma qua in questo momento si sta rivelando che veramente il Figlio dell'uomo ha questo potere di rimettere i peccati. Questo mi sembra importantissimo.
È un testo che pone parecchi interrogativi. E a partire da questo rimprovero che Gesù fa agli suoi ascoltatori: perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? E questi che avevano pensato che è Dio solo che ha il potere di rimettere i peccati, avevano pensato giusto. Ecco, secondo la rivelazione che avevano, è la prima volta che Gesù, mi sembra, manifesta questa sua potenza, questa sua capacità, insomma, questa sua possibilità. E tuttavia pure è una bestemmia, è certo, perché Gesù è questo Figlio dell'uomo, cioè il Figlio di Dio atteso. Tuttavia, ecco, Gesù comunque lo dichiara, dichiara una cosa malvagia, un pensiero cattivo. Vuole farsi conoscere come colui che ha pienamente questo potere da parte del Padre. Colpisce molto anche a me, come è già stato accennato, detto, cioè che questo potere però non è un potere che ha solamente lui, ma è un potere che comunicherà ai suoi discepoli, perché la meraviglia della folla alla fine, il timore rende gloria a Dio perché aveva dato tale potere agli uomini. Cioè questo potere è dato al Figlio, ma egli lo comunica ai suoi discepoli, e quindi hanno capito, insomma, in qualche modo, non so bene cosa abbiano capito, però insomma è evidente che questo rimanda a questo potere di rimettere i peccati che Gesù trasmette ai suoi discepoli che continuano la sua opera.
Sì. è stato incarnato. E quindi è soltanto sapere che consiste dire questa luce che ha fatto l'uomo, da come dice Giovanni 20, questa possibilità a quelli che Dio ha scelto.
In Luca, nel Benedictus che diciamo ogni mattina, viene detto che è stata data questa conoscenza della remissione dei peccati. Il Signore ha dato la salvezza nella remissione dei suoi peccati, grazie alla potenza misericordiosa che ci è venuta come un sole che sorge. Lui dice che questa luce qua è la luce del Cristo, è la luce che illumina, è lo Spirito Santo che viene dato per la remissione dei peccati.
Anch'io avevo in mente questo versetto, appunto, che diciamo ogni mattina, e che in questo episodio del Vangelo ci viene manifestato in modo molto esplicito, e mi sembra che in fondo questo episodio, con queste parole che Gesù dice, manifesta e rivela il senso di tutti i miracoli. Il senso dei miracoli è che lui è il figlio dell'uomo, colui che ha il potere di rimettere i peccati. Mi sembra che sia proprio il contenuto del Vangelo fondamentale, tanto che il Vangelo di Luca, appunto, comincia così, con l'annuncio nel Benedictus, la conoscenza della salvezza nel perdono dei peccati per le viscere di misericordia, come già stato detto, della misericordia del nostro Dio che ci visita dall'alto con un sole che sorge. E il Vangelo di Luca allo stesso modo si conclude. Il Cristo risorto dice ai discepoli, così è scritto, che il Cristo doveva patire e risuscitare dai morti il terzo giorno ed essere predicato nel suo nome la conversione per il perdono dei peccati a tutte le genti. A questo punto c'è la dilatazione completa di tutto il mistero della salvezza, non più soltanto per Israele, ma a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Sembra proprio che il perdono dei peccati è finalmente la salvezza in questo figlio dell'uomo, come Gesù si rivela. Per questo Gesù dice cose malvagie. Cose malvagie sono perché loro dicono costui bestemmia. È in rapporto al suo mistero, al mistero del figlio dell'uomo, che è venuto proprio per questo, per sciogliere il potere del demonio e per dare il perdono dei peccati.
Innanzitutto che questa frase del Signore, ti sono perdonati i peccati, è determinata dalla fede. È la fede che chiama questa novità assoluta. Ecco, questo perdono dei peccati è veramente la novità del Nuovo Testamento. Non mi risulta che sia mai avvenuto nell'Antico Testamento, anzi risulta una tale novità che viene accusato di bestemmia, perché non era abituale. Si sapeva bene che questa cosa era riservata solo a Dio, evidentemente non sapevano chi era Gesù, quindi lo accusano di bestemmia, e non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima che lo accusano di bestemmia, perché il Vangelo di Giovanni spiega molto bene questa cosa quando dice che aveva, in un certo momento durante la disputa nel capitolo decimo, avevano raccolto pietre per lapidarlo e Gesù dice: ma per quale delle opere buone mi volete lapidare? E i giudei rispondono: non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per la bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Questa è la bestemmia e questo è il caso, mi pare, analogo a questo. Anche qui dicono bestemmia perché appunto si arroga il diritto di una potenza che è solo divina. Naturalmente Gesù lo era e poteva assumersi questa, questa potenza che è stata data, gli è stata consegnata proprio a lui, perché figlio dell'uomo e perché figlio di Dio. E poi gli è data sulla terra, e questo anche mi pare molto importante. Non sarà solo alla fine dei tempi che ci toglierà il peccato, ci purificherà per entrare nel regno dei cieli, ma sarà, è già su questa terra che ha il potere di perdonarci e quindi di consentirci, insomma, di almeno aspirare al regno dei cieli. Adesso la via al regno dei cieli è aperta proprio perché c'è il perdono dei peccati. E poi Gesù dice, e si dà il potere a questo uomo di alzarsi, di camminare, lo guarisce, insomma, e la gente stupisce di tutto questo. Ma io ho l'impressione che le folle, prese da timore, sì, rendono gloria a Dio che aveva dato questo potere agli uomini, ma che lo riferiscano solo alla guarigione, non al perdono dei peccati. Cioè ancora questa cosa era troppo una novità, mi pare, perché le folle lo potessero raccogliere. Riconoscono il miracolo, ma ancora non hanno capito, credo, la potenza di Gesù, la potenza cioè di rimettere i peccati.
Beh, ci possono essere pareri diversi, no? Non ci stupiamo. Io, per esempio, su quest'ultima cosa che ha detto Cecilia, penserei piuttosto invece che è proprio l'exusian, è ripetuta al versetto sesto, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra il potere, questo potere di rimettere i peccati, poi dice, eccetera, e non si parla di exousia quando compie il miracolo, ma è solo il potere di rimettere i peccati. E poi alla fine, vedendo che Dio aveva dato questo potere agli uomini, allora lodano Dio. Non hanno forse compreso tutto, però hanno compreso che il figlio dell'uomo sulla terra che Gesù poteva avere questo potere, probabilmente perché Gesù ha fatto il miracolo per dimostrare che aveva questo potere. Questo è anche la dinamica del miracolo, è per Gesù, è per dimostrare, per convincere, più che dimostrare, convincere i suoi interlocutori, gli scribi che avevano questa difficoltà, e la risposta della folla mostra che è vincibile questa difficoltà, perché le folle lodano Dio, perché è il potere di Dio, e anche questo è fondamentale nel versetto ottavo. Non è che lodano Dio perché Gesù fa queste, perché il figlio dell'uomo, perché ha dato agli uomini un potere che è divino. Agli uomini, forse anche la frase mostra ancora, non ancora, una certa ambiguità, se vogliamo, agli uomini cosa poi significa, eccetera. E però a me pare che tutto il miracolo tutto il brano volga a questo, insomma, all'affermazione questa volta che il figlio dell'uomo, e qui ci sarebbe da discutere, ma poi sentiremo anche quest'estate fra poco, sarà uno dei testi che saranno presi in esame quando, da Boccaccini, quando si parlerà della figura del figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo di per sé, la figura qui significa un uomo, o figlio dell'uomo la figura di Daniele, cioè un essere che proviene dal mondo di Dio, però non ci entriamo di nuovo in tutta questa problematica per il momento. Sta di fatto che tutta la dinamica del miracolo, come la racconta Matteo, mostra che insomma Gesù utilizza il potere che ha, detto così in modo molto banale, grossolano, utilizza il potere che ha di compiere i miracoli, e bisogna anche ricordarsi che non, tanti altri erano terapeuti, facevano miracoli, non è l'unico, però il numero con cui Gesù fa i miracoli, la facilità anche, eccetera, doveva colpire. Non era di tutti i giorni che un terapeuta, uno che aveva il potere di fare miracoli, facesse quello che faceva Gesù, nella misura in cui faceva Gesù. Anche questo bisogna dirlo, bisogna ricordarlo, insomma, e utilizza Gesù questo potere enorme che ha sulle tutte le forze della natura, per dire che ha questo potere sui peccati. Fondamentale, se lo vediamo, come avete fatto anche voi, se lo vediamo alla luce di quanto dice anche Luca, no? La remissione dei peccati per il suo popolo, per ristabilire il suo popolo, per ristabilire il patto, rinnovandolo, facendolo nuovo, ma sempre quello. Preghiamo dunque insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per la Chiesa, perché fedelmente all'insegnamento e al mandato che il Signore le ha dato, immerga tutti gli uomini, tutto il mondo, nella pace con Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per noi, per la nostra lettura della parola del Signore, per la nostra comprensione nella nostra vita del suo Vangelo, perché si possa incarnare in noi, perché possiamo metterlo in pratica e non essere solo ascoltatori. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti i malati, i sofferenti, per tutti coloro che invocano la salvezza da Dio, per quanti non la sanno invocare, non la domandano, perché non lo credono, perché tutti possano ricevere una luce di consolazione e di grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la Chiesa in questo tempo così di attesa, di doni che il Signore desidera farle, per la Chiesa italiana in particolare. Preghiamo anche per la nostra Chiesa diocesana, per il nuovo Vescovo che il Signore manderà. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti i fedeli dell'Islam che ieri hanno iniziato il digiuno di Ramadan, perché i disegni buoni di pace che tanti hanno nel cuore siano rafforzati dall'offerta del loro digiuno, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Chiediamo al Signore che aumenti la nostra fede nel portare a Lui, nell'Eucaristia e nella liturgia delle ore, nella nostra preghiera, tutti quelli che hanno bisogno in particolare della sua misericordia, della sua guarigione, della sua consolazione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Vorrei ricordare mio nipote Tommaso, che oggi compie gli anni, compie 14 anni, quindi con lui vorrei ricordare tutti gli adolescenti, i loro genitori, i suoi, ma anche quelli di tutti gli adolescenti che fanno tanta fatica. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E ogni giorno presentiamo al Signore tutti i migranti che sbarcano sulle nostre coste, e la grave situazione in cui si trovano, perché ci sia solidarietà tra i popoli, perché possano essere accolti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutta la situazione della Grecia, per le decisioni internazionali, per l'Europa, per una riflessione sul suo significato, su cosa mette al centro, che il Signore dia uomini capaci di una riflessione, di una maturazione di solidarietà e civile. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per Vincenzo e il suo studio e per l'Antonia e la sua famiglia.
Perché il figlio sia sempre più conosciuto, cercato, amato. Quest'oggi ti prego in particolare, anche con l'intercessione di San Romualdo, di mandare sante vocazioni nella tua Chiesa, proteggi, rinnova e donaci anche tante vocazioni contemplative, perché possano aiutare questa umanità, dare ossigeno nel nascondimento, nella vita vissuta nella bellezza in solitudine con te. Per questo
ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, Signore.
Ringraziamo il Signore perché continua a benedire le nostre famiglie con nuove nascite. Vorrei pregare per la mia nipotina Adele, che è nata ieri, per i suoi genitori e per quanti desiderano tra i loro amici un nuovo dono di maternità. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Per il Papa, per le cose che ha scritto nell'enciclica sul rapporto con il creato, perché possano essere oggetto di grande riflessione su temi davvero più che attuali, che riguardano la nostra vita, la vita della nostra umanità, perché sia presa davvero come un motivo per riflettere seriamente e anche per fare un esame di coscienza. Preghiamo. Preghiamo per tutti quelli che ci chiedono la preghiera, i più affaticati, i più disperati, quelli che hanno più bisogno di una grazia di Dio. Preghiamo. E per tutti i morti, i nostri morti, preghiamo. O Padre buono, tutto ti chiediamo per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, e della tua benedizione al lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà. Abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite, e della tua benedizione al lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, oh Signore, che sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, che per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Santo, a te la lode da ogni creatura, poiché per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e nella potenza dello Spirito Santo, tu fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. E ora, Padre, ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo presi il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio, vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con i tuoi santi Apostoli, i gloriosi Martiri, con Sant'Ignazio, San Benedetto, San Francesco, Santa Teresa di Gesù Bambino, San Romualdo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, o Padre, giustizia, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco e con lui i patriarchi delle Chiese orientali, il nostro Vescovo Carlo, il Collegio Episcopale, tutti i presbiteri, i diaconi, i ministri e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato. Corpo di Cristo. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna.
Di Davide, Salmo. Amore e giustizia io voglio cantare inni a te, Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza. Quando a me verrai, camminerò con cuore innocente dentro la mia casa. Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi compie delitti, non mi starà vicino. Lontano da me il cuore perverso, il malvagio non lo voglio conoscere. Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo ridurrò in silenzio. Chi occhio altero e cuore superbo, non lo potrò sopportare. I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, perché restino accanto a me. Chi cammina nella via dell'innocenza, costui sarà al mio servizio. Non abiterà dentro la mia casa chi agisce con inganno. Chi dice menzogne non starà alla mia presenza. Ridurrò al silenzio ogni mattino tutti i malvagi del paese, per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, e nei secoli.
Preghiamo. Signore, la partecipazione a questo sacramento, segno della nostra unione con te, edifichi la tua Chiesa nell'unità e nella pace, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Nel nome del Signore andate in pace.
Rendiamo grazie.